ho a cuore ciò che Dio ha fatto in questi giorni e qui, e l'ultima domenica a Zurigo, ho espresso il pensiero: da Dio ci sono giorni particolari, esperienze particolari, avvenimenti particolari, e anche nella nostra vita ci saranno delle cose simili. Poi abbiamo letto un versetto in Giosuè capitolo 10, una parola conosciuta, e vorrei leggere per fortificarci la nostra fede, per essere fortificato nella fede, per essere consolato, edificato. Per questo siamo qui. E non è migliore che prendere ciò che Dio ha fatto e che possiamo prenderlo quale testimonianza. Qui in Giosuè, nel capitolo 10, sta scritto nel versetto 14: e mai né prima né poi c'è stato un giorno simile a quello nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. L'abbiamo toccato, si tratta di questo, che il popolo Dio doveva entrare nel paese promesso, ma doveva anche prendere in possesso passo per passo. E perché Giosuè e tutto il popolo Israele avevano ricevuto e creduto la promessa per questa ora, e Dio era con loro. Dio è con coloro che credono la sua parola, che accettano le sue promesse e che non sedono e si fermano, ma che vanno avanti sulla via e mettere la fede in azione, e Gesù e con loro. Per mettere questo più chiaro, dobbiamo leggere il versetto 12, Giosuè 10. Allora Giosuè parlò al Signore il giorno che il Signore diede gli Amorei in mano ai figli di Israele, e disse in presenza di Israele: sole, fermati su Gabaon, e tu, luna, sulla valle di Ayalon. E il sole si fermò, e la luna rimase al suo posto. Non e poi vediamo nel versetto 14, sta scritto: un simile giorno non c'è mai stato prima e dopo. Ma non sta scritto che un simile giorno potrebbe ancora venire, in cui Dio comincia a operare quanto il popolo del Signore, la vera Chiesa del Dio vivente, comincia a operare nella fede e accettare tutte le promesse di Dio, di prendere in possesso e anche di pretendere queste promesse. Ci sono molti giorni in ricordanza, ancora nei giorni di Mosè, che abbiamo anche già citato, ma vale la pena che ancora una volta di menzionarlo. Esodo nel capitolo 12, Esodo capitolo 12, qui sta scritto nel versetto 14: Quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa in onore del Signore. Lo celebrerete di età in età come una legge perenne. Quale giorno era questo? Un giorno in cui Dio, il Signore, ha adempiuto le sue promesse e ha aiutato Israele con una mano potente e condotto fuori Israele. Il giorno in cui l'agnello è stato immolato e il sangue è stato messo alle porte della casa, un giorno della liberazione e della vittoria e della potenza di Dio manifestata, un giorno meraviglioso. E questo giorno doveva essere quale ricordanza per tutto il popolo di Israele. Per sempre doveva essere celebrato, perché il Signore in questo giorno aveva lasciato e ha passato oltre il suo popolo, perché quanto io vedrò il sangue alle vostre porte, io passerò oltre. Passa significa passare oltre. Dio è passato oltre con loro che hanno immolato l'agnello e messo il sangue alla porta. Un simile giorno non c'era mai stato, e neanche dopo, che Dio il Signore ha liberato il suo popolo e l'ha condotto fuori. In Esodo 13, versetto 3, sta scritto: Mosè disse al popolo: ricordate questo giorno, ricordate questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, perché il Signore vi ha fatti uscire di là con mano potente. Particolarmente questo, ricordate questo giorno. Io penso in questo contesto a molti altri giorni, ma proprio questa parola ti fa pensare a ciò che è accaduto sulla croce di Golgotha. E riguardo a ciò il Signore ha detto in Matteo 26, 26, fate questo in memoria di me. C'è stato un giorno che non c'era prima e non ci sarà dopo, il giorno in cui Cristo, il Figlio di Dio, è stato crocifisso e la sua Chiesa è stata redenta, ha versato il suo sangue ed è passato oltre noi. L'ira di Dio avrebbe potuto colpire tutti noi, ma non può più farlo, perché Dio vede il sangue che per noi è stato versato, perciò non può guardare. Era il giorno, il grande giorno di espiazione, che già in tutto l'Antico Testamento era annunciato che questo giorno sarebbe venuto. Una volta nell'anno il sacerdote è entrato nel luogo santissimo. Anche questo era un giorno particolare, ha portato espiazione per sé e per il popolo. Poi è venuto il giorno in cui l'agnello di Dio è stato sacrificato e il sommo sacerdote, il nostro Signore, l'ha portato e non pensate a ciò che egli era tutto, era l'agnello che era sacrificato ed era anche il sommo sacerdote. Sulle cose divine non dobbiamo pensare in merito, dobbiamo veramente crederle e accettarle di cuore, perché Dio ha fatto tutto in modo meraviglioso. Egli può essere re, sacerdote e profeta. Egli può essere mediatore, avvocato. Egli può essere agnello e sommo sacerdote. Egli può manifestarsi quanto egli vuole. E poi egli dice: beato colui che non si scandalizza di me. C'erano dei giorni meravigliosi. Se oggi potessimo chiedere ad Abramo ciò che è stato il più importante nella sua vita, egli subito parlerebbe dei giorni quanto a mezzogiorno era sotto il terebinto e tre uomini sono venuti a lui e i due sono scesi a Sodoma, ma il Signore è rimasto con Abramo e gli ha detto: dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare? Se noi chiediamo a Mosè, egli direbbe questo: come il Signore l'ha incontrato nel pruno ardente e ha detto e ha tolto le sue scarpe. E chiederemo a Giacobbe, egli racconterebbe quanto egli ha lottato con Dio, con l'angelo, fino alla mattina, finché il sole si è alzato. Vogliamo chiedere tutti gli uomini Dio riguardo a giorni particolari nelle loro vite, allora avrebbero molto da dire. Forse possiamo dire che anche noi abbiamo molte cose da dire, anche nella nostra vita, nella tua vita ci sono dei giorni particolari. Non dobbiamo guardare agli altri con invidia, ma possiamo contare le benedizioni che Dio ci ha dato. Conta ciò che Dio ha fatto nella tua vita, che ti è incontrato sulla tua via, e tu saprai come tu sei ricco. I miei pensieri sempre di più vanno alla storia della salvezza. Quale esperienza proprio? Ci sono degli uomini Dio che hanno avuto delle esperienze in modo particolare, personale, ma hanno anche avuto delle esperienze che erano in relazione col piano di salvezza. E possiamo pensare ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, pensiamo a Mosè, pensiamo a Giosuè, come si sentiva nel giorno qualcuno era davanti a lui, con una che ha detto: tu appartieni a noi o all'altro lato? E egli disse a Giosuè: io sono il comandante dell'esercito del Signore. Quale giorno era questo per Giosuè? Egli sapeva che il Signore è con lui. E da quel giorno in cui vi è stata la lotta sopra i cinque re, quanto non era ancora terminato, il sole stava per scendere, la luna era già uscita, non sempre la luna viene prima che il sole se n'è andato, ha avuto tempo e poteva essere che affinché non avrebbe potuto vincere i nemici. Egli ha guardato in alto e ha detto: sole, fermati, e luna, fermati, e così avvenne. E noi leggiamo nella Sacra Scrittura, come abbiamo già fatto, che un simile giorno non c'era prima e non ci sarà dopo. Poi posso dirvi qualcosa? Il fratello Branham ha risposto come Dio ha parlato, come ha avuto la relazione per la chiesa di Efeso. E questa chiesa che non è stata rimproverata, ma che aveva le cose divine in essa, li ha messo in risalto e ne parla, che la chiesa anche sta nel tempo di Laodiceo, ma avrà e sarà come nel tempo di Efeso, non ora, ma l'altra predicazione la riceverete e sarà scritto. Malgrado lo stato di Laodicea, Dio avrà un popolo, una chiesa che non andrà sulla propria via, ma che veramente sarà focoso nello spirito e sarà pronta a servire il Signore e a camminare sulla via del Signore, come nei giorni di Giosuè. La parola è stata pronunciata e avviene, così abbiamo le promesse della parola parlata per questi ultimi giorni. Io lo porto nel mio cuore e sono convinto che Dio non soltanto parla, ma noi facciamo molte parole, ma non c'è neanche una parola di Dio che non sarà adempiuta. Tutto ciò che Egli ha detto, tutto ciò avverrà. Vogliamo andare al Nuovo Testamento? Noi vediamo alcune cose che potremmo riferire, ciò che hanno ricevuto e risentito nel giorno in cui hanno incontrato il Signore. Conosciamo la storia di Pietro, di Natanaele, conosciamo molti che hanno incontrato il Signore e non hanno dimenticato questo giorno. Sappiamo di un giorno in cui il Signore ha incontrato un Saulo sulla via verso Damasco, nella luce sfolgorante. Nel giorno sta scritto che la luce era più grande che il sole. Cosa era collegato con ciò? Un compito, un invio divino che va oltre ciò che era accaduto e a vedere fino a questo tempo. Oggi, in una predicazione del fratello Branham, ho letto è la predicazione che è l'alzare del sole e parla del grande avvenimento della nuvola soprannaturale, prima ha tenuto l'immagine, perché così era nel Life Magazine, nel Science Magazine, era così, non è stata data così, ma così. E il fratello Branham guardava e guardava e guardava, e poi ad un tratto una voce: torni a destra, l'ha fatto. E vorrei leggere qualcosa in merito. Egli dice: vorrei attirare la vostra attenzione su una fotografia che venne scattata tempo fa da una camera, da una visione che ho avuto in questa chiesa che avevo lasciato l'Indiana e dovevo andare nell'Arizona, dove avrei incontrato sette angeli in forma di piramide. Egli ha visto la visione quando era ancora a Jeffersonville. Dio l'ha annunciato, l'ha mostrato ciò che avverrebbe. Ora era accaduto. L'ha vissuto, non soltanto vissuto, ma più di 100 uomini hanno visto questa nuvola soprannaturale, l'hanno fotografata, erano meravigliati, ma non sapevano cosa significava e fino ad oggi non lo sanno. E il fatto Branham è stato avvolto in questa nuvola, ha ricevuto un'istruzione particolare. Io leggo. Io non sapevo cosa sarebbe accaduto e quanto più tardi mi trovai laggiù, io pensai che fosse giunta la fine della mia vita, poiché nessuno avrebbe potuto resistere a quell'esplosione. E poi posso dire questo, una simile esperienza soprannaturale, non sono cose che avvengono, ma con ciò che noi parliamo non hanno nulla da fare. Sono soltanto la gioia nel Signore che abbiamo ricevuto, ma una esperienza diretta con Dio nella sua presenza è qualcosa di diverso. Non c'è gioia, giubilo, allora c'è veramente timore santo. Per 2-3 giorni possiamo non camminare. Cosa era con Daniele? Ha avuto una esperienza e per 3 giorni non poteva camminare. Dicono che hanno vissuto il Dio e poi saldano. Hanno vissuto delle benedizioni e il risultato era portato gioia e pace, ma quanto è un'esperienza soprannaturale è qualcosa di diverso. In una mattina come questa, mentre pregavo al Canyon Sabino, mi venne messo in mano una spada e mi fu detto: questa è la parola di Dio. La spada della parola. Quale parola meravigliosa, quale esperienza. Soltanto che è venuto la nuvola, poi io leggo più avanti. E questa riguardo al primo esperienza, così mi parla dicendo: i 7 suggelli vengono aperti. In questo fine settimana, con l'aiuto di Dio, esporre chiaramente che l'apparizione del Signore nella nuvola, non quale figlio dell'uomo, ma quale giudice, e come è stato descritto, è molto, molto importante che le cose come sono accadute, che le possiamo siccome gli uomini non hanno letto e dicono il Signore è venuto e ora è sulla terra. No, era veramente un'altra cosa. Qui era l'apertura dei 7 suggelli che è stato annunciato. I 7 suggelli vengono aperti, i 7 misteri, cioè il settuplice mistero della Bibbia che è rimasto nascosto fin dalla fondazione del mondo. Tutto doveva essere rivelato. E noi che in confronto al mondo intero siamo un esiguo e umile gruppo. Ci siamo rallegrati ora di queste benedizioni, ascoltando questi misteri riguardo al matrimonio e divorzio, la semenza del serpente e così via. Queste diverse verità sono state completamente rivelate, non tramite l'uomo, ma da Dio stesso. Amen. Amen. Questo è molto, molto importante. Ciò che gli uomini dicono l'abbiamo udito per anni, anche interpretazioni e ciò che possa essere. Ma ora tutti i temi, tutte le domande sono risposte da Dio e neanche una risposta è al di sopra della testimonianza della Scrittura. Ciò è importante per me. Dio sempre rimarrà nei limiti della parola ed opererà. Se qualcuno va al di sopra della parola, al di sopra della testimonianza della Scrittura, allora non proviene da Dio. Dio è legato alla sua parola. Qui abbiamo un assoluto, un fondamento che non può essere fare più grande o più piccolo. Paolo dice: io ho posto il fondamento, un altro fondamento, nessuno può porlo se non colui che è stato messo, ma che ognuno guarda come edificherà su questo. E il fondamento è là e deve essere edificato in modo giusto, non tramite l'uomo, ma da Dio stesso. Ciò mi piace. Una risposta vincolante di Dio nella parola e trova conferma. Oggi Dio non può fare e dire altro se non ciò che ha detto 2, 4 o 6 mila anni fa. Ha detto: Dio può cambiare la sua parola? No, no e no. Dio è verace e la sua parola è vera in eternità. Il cielo e la terra passeranno con tutti gli uomini e ciò che pensano, ma la parola di Dio rimane in eterno. Poi sta scritto che Dio stesso che ha aperto questi 7 misteri in merito alla Chiesa, come essa era nel principio in Cristo e come sarebbe stata rivelata negli ultimi giorni. Tutto è in Cristo, quale capo è stato riassunto, ma nel suo corpo deve essere manifestato, perché il corpo senza la testa non è completo. Appartengono insieme. In 1 Corinzi 12 parla del corpo e anche in Colossesi 1 e in tanti passi. Poi sta scritto qui: ricorderete che quanto mi fu data questa visione, predicai sul tema riguardo agli antichi giudici sull'Apocalisse, riguardo agli altri giudici. Avevamo visto la presenza di Gesù nell'Apocalisse 1. Quanto abbiamo iniziato ad aprire i 7 suggelli, o ancora meglio, quanto iniziamo le 7 epoche della Chiesa, prima dei 7 suggelli, abbiamo visto che Cristo era là, con i suoi capelli bianchi come lana. Vi ho spiegato come in Inghilterra i giudici di un tempo si mettevano una parrucca bianca quando dovevano prestare giuramento. E ciò era un segno che mostrava la loro suprema autorità. Che dimostrava la loro suprema autorità. È molto importante ciò che noi leggiamo e ciò che il fratello Branham scrive. È importante per noi che egli parla dell'apparizione del Signore il 28 febbraio 1963, prima del tramonto, e poi egli dice: ho visto questa visione, io predicavo qui su Apocalisse 1 e ho visto descritto Cristo quale giudice. Poi fa dato anche riguardo a quelli che avevano una parrucca bianca, e tramite questo era l'ultima istanza, l'ultima autorità. Il fatto Branham qui ha voluto mostrarlo e poi dice: se girante la fotografia in questo senso, l'ho mostrato prima, e se noi lo potete forse vedere, è Cristo. Vedete i suoi occhi qui, proprio perfetti come possono essere. Egli porta i capelli bianchi, cioè la Deità è il giudice, il cielo e la terra. Io devo mettere questo in risalto perché il tempo è venuto in cui non dobbiamo aver paura di ciò che viene insegnato, ma che veramente possiamo avere una chiarezza definitiva sopra tutto ciò che concerne Dio, l'opera di Dio in questi ultimi giorni. Io penso, se non l'abbiamo ancora, Dio ce la darà. Egli non ci lascerà. Senza saperlo, egli ci mostrerà e ci darà la chiarezza necessaria tramite la verità, non tramite interpretazioni, ma tramite la verità. E la verità è la parola di Dio. Vediamo il profeta Daniele quanto ha visto il Signore come giudice. La sua testa era bianca come la lena, e poi vediamo il nostro Signore a cui è stato dato il giudizio. Anche i suoi capelli erano bianchi come neve, e viene descritto in modo chiaro. Quindi l'avvenimento non era il ritorno del Signore quale figlio dell'uomo e che per dire buongiorno, no, con questo era qualcosa di particolare. E ascoltate ciò che io dico: Dio si è manifestato quale giudice in modo soprannaturale, e tutti coloro da quel tempo hanno udito la voce, la parola rivelata, saranno giudicati secondo essa, e nessuno ha il diritto. Io penso, io da quel momento posso dire: inizia il giudizio nella casa di Dio. Non è sempre condanna, ma è sempre di spiegare qualcosa di dire ciò che è stato detto, di portare chiarezza. Dio l'ha fatto, Dio l'ha fatto, e noi possiamo essere riconoscenti che il giudizio inizia per la Chiesa di Dio. E per gli altri, quanto il tempo della grazia sarà terminato, verrà il giudizio per gli altri. Se noi siamo salvati, dove sarà il peccatore? Qui in questa nuvola, ascoltate voi popoli tutti, e tu soprattutto, popolo Dio, il Signore ci viene mostrato nella sua ultima autorità quale giudice, unico giudice. Volevo dire che io ho parlato e ciò vale. La mia parola è come una condanna, e ciò che io ho detto è l'ultima parola. La mia parola è come una sentenza, e ciò che io ho detto è l'ultima parola. Con ciò il processo è terminato. Ne sono più di portare qualcosa avanti. Tutti gli argomenti, potremmo dire, gli avvocati sono stati congedati. Possono andare tutti coloro che erano religiosi e pensavano di essere loro tutto quale banco dei giuranti, possono andare soltanto uno, e questa è l'ultima autorità, questo è il giudice. E io vi dico, dall'apertura dei sette suggelli, il Signore in ogni punto che non era chiaro, su cui si poteva litigare, egli ha dato l'ultima parola vincolante. E così l'udienza è terminata, ciò che ha detto valeva, così è. E rimane così. Né nessuno potrà, io devo dirvi, a me penetrano queste cose, entrano proprio, e mi sembra come se il Signore fila e ha lasciato gli altri andare per la propria via, nelle proprie opinioni. Noi non possiamo dire di no, ma il Signore ha dato un giorno, e siccome parliamo di questo giorno, che c'erano dei giorni particolari, degli avvenimenti particolari, oggi possiamo dire anche il giorno era un giorno particolare nella storia della salvezza, un giorno affinché dobbiamo notarlo, un giorno che deve mostrarci non sono gli uomini che vengono insieme per parlare e portare le proprie opinioni, ma il giorno in cui il Signore, quale Redentore, tutto ciò che possa essere, ma poi quale giudice si è mostrato per farsi sapere. Potete andare avanti con le vostre opinioni, ma non andrete avanti. Qui parla a colui che a cui è stato dato ogni potenza sul cielo e nella terra. E tutto ciò che da questo tempo è stato detto, io vi prego, sottomettevi da tutto cuore. Non contraddite nulla. Ho visto degli uomini a ciò che Dio ha detto e cercano i passi come se Dio non conoscesse la propria autorità, la propria parola, che egli, tutta questa gente che si presenta come avvocati e perfetti e così via, cosa pensano essere. Dio non conosce la sua propria parola. Dobbiamo cercare per leggere ciò che lui ha detto o fatto scrivere. No. L'ora è venuta e in cui con piena serietà, con ciò che è stato detto da allora per il popolo di Dio, che possiamo mettere in risalto e mettere in luce. Nessuno dall'apertura dei suggelli ha il diritto di esprimere proprie pensieri sulla parola di Dio. Egli deve indagare, investigare, deve leggere e con tutto il cuore credere ciò che Dio, il Signore, quale grande istanza ha detto. Ho incontrato gli uomini, parlano del messaggio, come tutti parlano. E poi, se si parla di certe cose, allora non sono più qui. Pensano, il fratello Branham non ha letto questo passo biblico, non l'ha. Se egli avesse detto questo, ciò che sta scritto qui, ieri ancora una volta, volevo dire, Dio non conosce la sua propria parola, non sa ciò che egli ha fatto scrivere, chi lo sa? Egli sa pure ciò che egli in ogni punto ha detto per la Chiesa in modo definitivo e l'ha rivelato. So che per voi, sorelle, è difficile, ma che Dio sia ringraziato per tutte le nostre sorelle che si sottomettono alla potente mano di Dio e siamo riconoscenti per voi. Dio pensa sempre il bene per noi tutti. Se Egli ci corregge perché ci ama, non per farci male, ma perché vuole fare del bene a noi. Io leggo ancora una volta. Egli porta i capelli bianchi, quale istanza più alta è della terra e del cielo. E lo metto in risalto in questa predicazione. E qui il fratello Branham dice, egli è l'unico che poteva aprire i suggelli. Egli è il contenuto di questi suggelli, perché tutta la parola di Dio è Cristo, e Cristo è il mistero del suggello aperto. Cosa è poi dopo l'apertura di questo suggello? La rivelazione di Cristo. E questi sette angeli rappresentano i sette epoche della Chiesa venuta al loro termine. Non potevamo riconoscerlo subito, ma hanno fatto. Egli sta scritto qua, egli è qui, quale alto giudice, e mostra che egli è Alfa e Omega, il principio e la fine. Quale constatazione anche per me e per noi. Se voi accettate o no questo, ma da alcuni giorni lo Spirito Dio ha iniziato nel mio cuore a operare. Sapete, ho fatto la visita in America, ho udito questo e quell'altro, e io sapevo che la loro esposizione non era giusta, ma volevo essere sicura, volevo mettere la mia mano sopra e dire, qui sta scritto. Era veramente, è lo Spirito Dio ha operato. Sono riconoscente, così riconoscente che Dio, come ho detto prima, non soltanto si rivela o manifesta qualcosa, ma tutte le cose li ordina, le mette nel giusto contesto. Non siete riconoscenti per questo? A cosa ci servirebbe il più grande messaggio di Dio se le cose sono messe là dove vi appartengono? Dunque, là Dio si è rivelato dalla nuvola bianca attorniato dove c'erano i sette angeli, quale giudice. E il fratello Branham dice che le epoche della Chiesa vanno alla loro fine, che Dio comincia il giudizio, egli dà chiarezza, verità, delle cose che non erano chiare vengono chiarite. Quanto si va, allora c'è una disputa su una cosa, uno ha questa idea, l'altro un'altra, e il giudice ad un tratto parla e il giudizio vale e le persone vanno a casa. E cosa c'è in questa? Uno si rallegra perché era nel giusto e l'altro. Ma se noi siamo veri figlioli di Dio, allora non cerchiamo il nostro diritto. Noi desideriamo che Dio possa fare ciò che è giusto. Non ci raduniamo per dire il fratello era nel giusto e l'altro. No, non questo. Non siamo qui. Non siamo. Siamo degli uomini. Siamo qui per udire la parola della verità. E siamo davanti all'ultimo giudizio. E giudice ti darà la risposta, e Dio al nostro dato la risposta. Gloria a Dio. Alleluia. Oh, io potrei baciare la Bibbia, è così preziosa, è così di valore. Cosa faremmo se non avessimo la parola di Dio? Qui l'abbiamo e siamo riconoscenti per questo. Ma proprio questa parola qui in Apocalisse capitolo 1 è così meravigliosa. Cristo che si manifesta quale figlio dell'uomo, quale Messia, come si è manifestato nel mistero del fatto Branham, qui ci viene mostrato come Giovanni lo vide. Forse leggiamo Apocalisse 1, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Poi, ancora due pensieri. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede, gli ha dato per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. E egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Proprio così come Giovanni sull'isola di Patmo era nello spirito ed è stato rapito, e Dio gli ha mostrato tutte le cose, così è stato col fratello Branham. Era un veggente, era un profeta. E Dio l'ha usato per questo, per trasmettere ciò che gli è stato rivelato da Dio. Leggo ancora il versetto 12. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Vediamo, da figlio d'uomo a giudice. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Fin qui questa parola preziosa di Dio. Gesù Cristo è il figlio Dio, egli è figlio dell'uomo, egli è il figlio di Davide. Egli è re, sacerdote, profeta. Egli è mediatore, avvocato e giudice. Così sta scritto. E perché sappiamo tutto il giudizio è stato dato al figlio, così l'abbiamo udito di ciò che il fratello Branham ha esposto. Egli si mostra quale giudice. Egli desidera a te e a me, vuole farti sapere da ora, egli ha parlato. Noi abbiamo da tacere e soltanto di accettare ciò che egli ha detto e prenderlo quale così dice il Signore e che così vale. Non dimenticate, noi saremo giudicati secondo la parola che è stata data dopo l'apertura dei sette suggelli. Potete forse non capirlo bene. Anche il Signore talvolta ha parlato che i suoi discepoli non hanno capito bene, ma che io possa dirlo chiaramente. E chi pensa che possa uscire di tutto ciò, perché non può andare con ciò che viene detto, allora che io possa dirti, lascia la tua maschera religiosa e che tu possa prendere un nuovo cuore e un nuovo spirito, che tu possa essere guidato in tutta la verità dallo Spirito di Dio. Dopo l'apertura dei sette suggelli, la cosa è diventata seria. Domani continueremo. Il fratello Branham non ha dovuto essere corretto dopo l'apertura dei sette suggelli. E gli avrei detto, io avrei detto diversamente se il Signore non mi avesse parlato. È venuto un cambiamento e Dio desidera che tutto ciò che è stato detto ed esposto, che semplicemente possiamo accettarlo e dobbiamo accettarlo, perché è la parola del Signore. Forse direte, e con ciò dobbiamo paragonare tutto alla Bibbia. Pensate che il Signore non l'ha fatto? Pensate che il fratello Branham non l'ha fatto? No! Da Mosè fino all'Apocalisse tutto è con chiarezza divina ed è stato esposto, non un posto qui e poi, ma tutto è riassunto in chiarezza divina. Posso quasi dire, il Signore che è sceso nella nuvola per mostrare la definitività di ciò che Egli avrebbe rivelato e parlato, Egli desidera che possiamo portarli veramente pieno rispetto e timore davanti a Lui. Dio il Signore ha parlato, chi non dovrebbe ascoltare, che possiamo dire ciò che Lui ha detto e soltanto poi siamo in armonia con Lui. Non si tratta se tu sei in armonia con me o io con te, si tratta se noi, se tu e Dio e molti altri siamo in armonia con ciò che il Signore ha parlato. Beato l'uomo che possa dire Amen a tutto che ciò che il Signore ha detto. Un simile uomo non deve temere nulla, ha il suggello di Dio e sa che andrà dal credere al vedere. Chi non può credere ciò che Dio ha detto, chi ancora deve dire perché ha esposto questo, perché ha detto quello? Io vi chiedo, se ancora è così nel tuo cuore, deve diventare diversamente. Dobbiamo essere al passo di cadenza con Dio. E soltanto se ognuno mette la sua propria opinione nelle cose di Dio e la mette da parte e che con Cristo possa risorgere ad una vita nuova per essere in armonia con la sua parola. E allora siamo di un solo cuore, di una sola anima e Dio si rivelerà. E allora verrà il giorno che Dio veramente si rivelerà in mezzo al suo popolo e confermerà. Dio è un Dio grande, lodato sia il suo nome. Amen. Vogliamo alzarci e pregare. E se voi lo credete, dite Amen. Padre Celeste, di tutto cuore ti ringraziamo per la tua fedeltà. Non siamo degni che tu ti sei occupato di noi, che tu parli con noi e che tu ci introduci nei segreti della tua parola. Ti vediamo quale figlio Dio, quale Redentore. Ti vediamo quale figlio dell'uomo, quale profeta. Ti vediamo quale l'ultima autorità, quale giudice, Dio fedele. Ti ringraziamo per questo, che ci mostri i contesti riguardo a noi. Tu sei il nostro Redentore. Riguardo la tua parola, allora tu hai parlato per sempre, tu hai dato l'ultima parola e poi non viene più nulla. Dio mio, quanto possiamo essere riconoscenti, Dio Salvatore fedele, la schiera riscattata dal sangue, che tu possa vederla con grazia, aiutarci, che non veniamo meno, che non rimaniamo indietro, ma che possiamo andare avanti nella fede. Dacci un giorno particolare che non è stato. Oh Signore, il giorno è vicino, ti ringraziamo per questo, vesci noi tutti e dacci grazia che possiamo sottometterci sotto la tua mano potente. In verità, il giudizio inizia dalla casa di Dio e non che uno giudica l'altro. Tutti accettano e odono una sola voce, la voce del giudice. Dio fedele, nel giorno del giudizio, tu condannerai questa generazione a cui tu hai parlato e tu ti sei rivelato, caro Signore, che possiamo riconoscere e darci grazia che capiamo anche questo giorno in cui noi viviamo è un giorno particolare. Ti ringraziamo per questo. Alleluia, lode e onore al tuo nome meraviglioso di Gesù. Oh, che il tuo popolo sia allegro, perché secondo ciò che tu hai detto lo mettiamo in pratica e siamo pronti di sottometterci al tuo giudizio e di continuare e di sottomettersi. Oh Dio mio, sì, ringraziato di cuore che tu hai tenuto la tua mano sopra di noi, che non siamo andati a destra e a sinistra, ma che siamo stati nella tua santa presenza. Ancora tu ci parli, ti ringraziamo per questo. Tu hai l'ultima parola, è così sia fino alla fine. A te, Signore, il Re dei Re, sia ringraziato, e che possiamo dire come Paolo: la corona mi è preparata che il giusto giudice mi darà in questo giorno, non il Re, ma il giudice. Oh Signore, quanto meravigliosa è la tua parola. Il mio cuore giubila, benché addolora l'anima mia per molti fratelli e sorelle. Ma Signore, tu darai una visitazione di grazia come nei giorni di Giobbe. Tu preparerai una tavola che possiamo essere felici e ringraziarti per la piena restaurazione di tutto ciò che era andato perduto. Qui a te, l'Iddio vivente, sia onore e gloria nel nome di Gesù. Amen.